14 gare ufficiali, 12 di campionato e 2 di Coppa Italia. Chi è stato secondo voi il migliore del Napoli e chi è stato anche il peggiore? Ne parliamo insieme.
Rieccoci in studio. Passaggio, tiro. Siamo pronti, cuffie in testa, microfoni accesi, via!
Buongiorno, buongiorno a tutti da Dario Sarnataro e da Emanuele Castelli. Buongiorno.
Hai detto anche niente, il mio nome.
Neanche il tuo nome
oggi,
ti faccio dire.
No, niente, oggi faccio la ragazza immagine che però non mi posso mettere dietro.
Collega giornalista Emanuele Castelli, buongiorno, come stai?
Tutto bene, tu?
Bene, bene, tutto a posto.
Ti
salutiamo
ho mischiato
anche
qualcosa.
Gigi Soriani, no, spero di no, che non si sente benissimo.
No,
allora, nell'intro di questa trasmissione l'abbiamo chiesto, prendiamo subito il primo collegamento che tra l'altro è all'estero, il collega che stiamo per interpellare, il migliore e il peggiore, uno solo migliore, uno solo peggiore di queste prime 14 giornate secondo voi. 339 666 9990. Ci sono tre azzurri questa sera in campo che
sì,
potrebbero essere nominati, credo di sì, almeno un paio di loro, siamo tutti e tre. Buongiorno Di Lorenzo e Lukaku in Belgio Italia, è vero Guglielmo Buccheri, inviato della Stampa? Ciao Guglielmo.
Eccoci.
Buongiorno.
Buongiorno, è una bella tradizione che si rinnova ed essendo noi tutti meridionali, il fatto che mi chiamate quando sono con la nazionale, questo mi fa molto piacere.
Ed è un grande piacere nostro averti.
Comunque, detto questo, sì, quindi, sì, possono essere.
Stai dicendo che siamo la tua cambiale sostanzialmente. Si dice queste
no, cose. No, io dico siccome appunto con voi queste cose e con i vostri ascoltatori ci capiamo, io sono molto scaramantico in tutti i sensi, quindi sentirsi
certo,
ogni volta
visto
che la nazionale ora adesso ad esempio si ritroverà a marzo, vuol dire che sarebbe bello a marzo essere tutti di nuovo insieme alla radio, ecco.
Detto questo,
giocheranno tutti e tre sicuramente Buongiorno e Di Lorenzo e credo insomma almeno così ci dicevano ieri sia durante la conferenza di Tedesco, il CT belga, sia i colleghi che giocherà anche Lukaku, anzi Lukaku per loro è un grande ritorno perché come sapete scusate non c'era all'Olimpico per un accordo con la federazione dopo l'estate particolare, però adesso per loro Lukaku, anche perché poi il Belgio è onestamente decimato, quindi il ritorno di Lukaku, loro si aggrappano molto alla presenza dell'attaccante, quindi diciamo che tre azzurri, i due più Lukaku ci saranno e poi secondo me in corso d'opera ci sarà spazio anche per Raspadori perché l'esperimento tra virgolette di Barella trequartista in cui il CT crede molto è comunque un esperimento perché Barella non usualmente non gioca in quella posizione, Spalletti lo vede adesso come chiamiamolo così, non dico proprio seconda punta, però uomo di raccordo tra attacco e centrocampo alle spalle di Retegui, però immagino che in base a come si metterà la partita ci sarà spazio poi per chi quel mestiere lo sa fare, diciamo, dal punto di vista naturale, ecologico.
È certo, proprio un focus su Retegui perché sta andando fortissimo con l'Atalanta anche in nazionale, un trend assolutamente positivo quanto indispensabile per sia il suo club insomma che l'ha lanciato davvero nel calcio più importante, sia per Spalletti che conta e si affida molto a lui.
Sì, Retegui è realmente, diciamo, anche immagino una sorpresa, scusate che qua
che succede?
È piena di lavori, no?
Sto
passando una piccola betumiera, insomma, quelli. Ora, no, dicevo che Retegui è sicuramente una sorpresa, immagino, insomma, almeno per quello che può contare, per me sicuramente, ma immagino un po' per tutti, perché tornando indietro, quando Roberto Mancini lo presentò, diciamo, come potenziale numero 9, immagino che molti non gli avessero dato molto, molto credito. È chiaro che e come ricordavate voi adesso l'avventura e la cura Gasperini sicuramente gli sta facendo molto molto bene. Io ho sempre dei dubbi che possa essere, perché Spalletti come sappiamo è molto enfatico, no? nelle scrivere anche i suoi, giustamente anche i suoi ragazzi. Io Retegui ce lo prendiamo perché in questo momento è il meglio che offre, diciamo, il numero 9, un numero 9 azzurro. Però secondo me, ecco, l'idea del numero 9 prototipo, guardando a quelli che abbiamo avuto nel recente passato, qualche insomma speranza che qualcuno possa anche essere migliore di Retegui la coltivo. Però ecco, un dato sicuramente che ci fa ben sperare è che Retegui e Ken, che sono i primi due nella classifica, come sappiamo, dei marcatori, se non sbaglio erano 11 anni, da Giuseppe Rossi alla Fiorentina, adesso Cerci al Toro, 2013, sì, sì, che non avevamo al dopo 12 giornate due, diciamo, azzurri nelle prime due, comunque due centravanti italiani nelle prime due posizioni nella classifica dei marcatori. Quindi io credo che in questo momento, ecco, Ken gioca Retegui perché è giusto che giochi lui, però Ken non gioca anche perché, insomma, va un po' gestito a livello fisico, altrimenti potremmo anche vederli insieme tutti e due. Oppure magari penso domenica sera con la Francia potrebbe essere anche l'occasione per Ken, che ripeto va gestito perché non è proprio al meglio fisicamente, nonostante gol che continua a fare.
Nel salutarti, Guglielmo, tra l'altro una piccola nota di colore: fa freddino a Bruxelles?
No, posso dirti no. No, al momento, ieri sera, anche oggi è come da noi.
Aspetta,
da noi perché io vivo a Torino, quindi come Torino,
il parametro,
ecco,
è un po' diverso.
No, queste parametro... parti siamo ai 12-13-14 gradi, insomma, ecco, però un po' di meno.
Più freddo che rispetto a voi, però la stessa temperatura che ho trovato lasciando casa, anche se mi fa un certo effetto parlare di Torino come casa, però è la mia casa in questi anni.
L'Italia dei giovani, scrivi oggi, e vi consiglio l'articolo, ma tutti gli articoli di Guglielmo Buccheri sulla Stampa, perché devo dire, facendo i dovuti scongiuri a proposito di scaramanzia, insomma, con Comuzzo e Gabbia, oltre ovviamente a Buongiorno Calafiori, Bastoni, Di Lorenzo e gli altri, con Rovella in più a Tonali, Barella, Frattesi e poi, come dicevi poco fa, Ken e Retegui, finalmente viene fuori un po' di talento, un po' di competitività, un po' di qualità.
Sì, io credo, è chiaro che ora, appunto, perché io oggi ho cercato di specificare bene, che parlo naturalmente a livello di rosa, no? Dei 23, certo, convocati, perché poi è chiaro la formazione avrà un'età maggiore, però diciamo nei 23 convocati siamo quelli con l'età media più giovane di tutta la Lega A di Nation League. Questo è un dato significativo, perché poi non ci dobbiamo dimenticare che la Nation per noi assume, e quindi secondo me, ora non è che dobbiamo stappare lo spumante, però riuscire con 90, se qualora dovessimo riuscirci, a entrare tra le prime 8 e quindi ai quarti, considerando dove eravamo 4 mesi fa, secondo me è un'ottima ripartenza, cioè darebbe concretezza a questa, diciamo, piccola o grande rinascita azzurra dopo Italia-Svizzera del 29 giugno. Però detto questo, insomma, essere più giovani ti permette anche poi di proiettarti a quello che sarà il grande appuntamento, speriamo, del Mondiale 2026 negli Stati Uniti, in Messico e in Canada, che quello, appunto, avendone saltato due, diventa il nostro focus. E questa squadra, come diciamo spesso, no, arriveranno tutti ai 27, 28, 29 anni, che è il pieno della maturità per i giocatori. Quindi questo dato, secondo me, è molto 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 significativo, anche perché Spalletti in questo ha mantenuto fede a quello che aveva detto, no? Dopo la notte stessa della sconfitta con la Svizzera aveva detto: io rimarrò e abbasserò l'età media della squadra, se non sbaglio, esatto, sono due anni e mezzo in meno rispetto ai convocati dell'Europeo. In 4 mesi non è poco, sicuramente.
Incoraggiante questa metà media, anche la qualità di diversi calciatori,
esatto,
italiani. E Guglielmo, ti leggiamo domani sulla Stampa e non solo domani. Grazie per il tuo tempo.
Grazie davvero.
A voi. Alla prossima.
Un abbraccio.
Guglielmo
Buccheri, firme della Stampa. Allora, i vostri messaggi arrivano già: migliore e peggiore in campo.
Sono quasi c'è una sorta di plebiscito, bisogna dirlo, per quanto riguarda il migliore.
Sì.
Ma anche un po' per quanto riguarda il peggiore, sono arrivati dei messaggi.
Prendiamo subito tra un po' da Enrico Fedele.
Migliore Buongiorno, ma direi la fase difensiva in generale. Peggiore Gilmour, questo invece è una new entry tra i peggiori, che ha sicuramente degli attenuanti, però mi aspettavo qualcosa in più. Così Massimo Perfetto. Invece, questo è, diciamo, il post di Francesco, meglio il messaggio di Francesco, è quello che incontra più favori da parte dei nostri radioascoltatori. Il migliore Buongiorno, il peggiore Spinazzola. Buongiorno, sicuramente il migliore Alessandro Buongiorno, nella squadra prima in classifica non può esserci un peggiore, così Antonio D'Aversa. Invece c'è un altro nostro ascoltatore, Peppe Crispino di Crispano, che dice: il migliore Politano, il peggiore Meret.
Addirittura. Scatenatevi addirittura. Ancora, ci dobbiamo fermare. Tra l'altro questo amico Alex scrive: ma Retegui e Ken sono italiani? Ken sì, è nato a... mi sembra Vercelli in Piemonte, sicuramente da genitori ivoriani, ma italianissimo. Mois Ken, un po' meno Retegui, che è appunto oriundo. Scatenatevi: il migliore del Napoli in queste 14 partite, 12 di campionato e 2 di Coppa Italia, anche il peggiore secondo voi, anche secondo la Castelli, che tra un po' si esprime.
Esatto.
Pubblicità.
Marte Sport Live. Marte Sport Live.
Eccoci, cari amici, Sarnataro Castelli con Gigi Soriani regia. Salutiamo anche l'amico e collega Gianluca Gifuni che ci ha preceduto. Qui stavamo parlando di cose tecniche. anche sul migliore e peggiore, che ridi? Cose tecniche, il migliore è senza dubbio Buongiorno, perché è migliorato per intero un reparto, il peggiore è ingeneroso dirlo, quindi mi astengo. Una conferma è Lobotka, che è una pedina fondamentale, la curiosità è Rafa Marin, ma lo vedremo mai in campo Roberto Latina? Tra l'altro dalla Spagna dicono che Real Madrid, che ha tanti problemi in difesa per gli infortuni gravi che ha subito il reparto, starebbe pensando a riportare Rafa Marin, esatto, a gennaio, sì, ma ricorda che Napoli ha speso 12 milioni per Rafa Marin, quindi non penso sia una cosa così semplice, a meno che insomma non riacquisti il calciatore subito. Però è il migliore per rapidamente per Emanuela Castelli.
Buongiorno, tra l'altro, di cui d'accordo. No, ma io sono arrabbiatissima con te, perché ho detto il mio migliore è quello che arriva subito dopo e tu mi hai copiato entrambi, Dario.
Non copio nessuno.
Questa non è professionalità, te lo dico.
È peggiore?
Il peggiore è Spinazzola, anche per me.
Ah, Spinazzola.
Ma sai, non tanto per le poche uscite che ha fatto con il Napoli, perché effettivamente poi è uscito un po' dai radar, non ha trovato continuità. Però è per le aspettative, come diceva il nostro ascoltatore, c'erano delle aspettative un po' diverse. È vero che era venuto per ricoprire un ruolo diverso in un sistema di gioco diverso, quindi ha perso spazio, però per quello per quanto fatto vedere fino a questo momento e per le aspettative che si avevano sull'ex Roma, sinceramente dico lui.
Moltissimi messaggi, continuate a scatenarvi. Migliore e peggiore del Napoli di queste 14 partite, lo chiediamo anche a Enrico Fedele, direttore, buongiorno.
Buongiorno.
Buongiorno a voi, buongiorno, ciao Emanuele, ciao.
È troppo semplice dire buongiorno? Buongiorno Alessandro, intendo.
Sì.
Anche per lei.
E allora facciamo una cosa più complicata per il direttore Fedele: chi è il migliore di queste prime 14 uscite del Napoli, 12 in Serie A e 2 in Coppa Italia?
Senza buongiorno.
Senza buongiorno.
Eccetto buongiorno.
Come si fa a dire sempre buongiorno? Guarda, io ti dico la verità, ma chi sta facendo un buon campionato sarà la vicinanza di Buongiorno e Saccomanni. E anche Politano è una dolce sorpresa.
Anche di Lorenzo.
Mai come in questo momento. Di Lorenzo si sa, di Lorenzo i pregi sono tanti, e poi ogni partita c'è il difetto che non riesce a marcare come contro l'Atalanta, tanto per essere chiari, e allora il problema è lo stesso.
Secondo me Lorenzo, direttore, ha un problema a campo aperto nel mercato.
Non le stimate del difensore.
Sì, non c'è dubbio, però nell'uno contro uno, quando c'è poco campo e sulla fascia, si fa rispettare. A campo aperto,
lei mi insegna, direttore, basta che ti metti col corpo.
Lei mi insegna che grandissimi difensori...
Politano mi è piaciuto, mi è piaciuto molto.
E il peggiore?
Il peggiore... Andiamo sulle note dolenti.
No, ho visto che voi avete detto Spinazzola, io non direi. Spinazzola è un atleta che purtroppo è fragile, fragile, e questa è la verità, però come corsa credo che sia il più bello in assoluto, poi ci vuole praticamente anche la sostanza, quindi non sarei molti dire un Lukaku, no, non sono d'accordo. Io invece credo che non ci sia un peggiore in questo Napoli, se non per qualche secondo me.
Beh, ci può stare.
Peccato, volevamo la risposta, diciamo, del direttore. Non c'è un peggiore, anche perché poi il Napoli è primo ed è sta giocando anche molto sopra le aspettative, non tanto in termini di qualità di gioco quanto di solidità difensiva ritrovata.
C'è una grande differenza tra il gioco del Napoli, che molti dicono che un non gioco non piace agli estetici, va a circa questo eccetera. Il Napoli usa una tattica diversa per andare a Roma. Chi va con l'aereo, chi va col treno, chi va con la tangenziale, chi va a Fattuccia Terracina, ma bisogna arrivare a Roma. Il Napoli, a differenza delle altre squadre, tipo l'Inter, che ha una proposta di gioco migliore e più varia, mi segui?
Sì.
Ha invece una solidità difensiva. Chi ti porta per prima a Roma la solidità difensiva? O il fatto che tu pigli tanti gol? Questa è la domanda. E che la risposta la sapremo solo tra poco.
Intanto allarghiamo il discorso sul calcio di Conte, ma anche sul migliore e peggiore, con Enzo Montefusco. Mister, buongiorno.
Mister, buongiorno.
Buongiorno a voi.
Facciamo l'anteprima, no, della trasmissione, non so, non credo che vada in onda questa sera. Il giovedì con Gianluca Gifuni ci sono spesso Montefusco e Fedele. Mister, chi è il migliore del Napoli? Chi è stato il migliore del Napoli in queste 14 partite? Chi è il peggiore?
C'è
Enrico Fedele.
Enrico Fedele.
Il dottor Fedele.
Quindi
ciao.
Ciao Lorenzo. C'è freddezza? Ciao. Che succede? Qualcosa che non sappiamo?
E adesso perché il telefono fa tutto?
No, non lo so, c'è qualche problema tecnico, non sente bene?
Vabbè, mi sentite, io non sì. ho sentito la domanda. Dimmi.
La domanda era il migliore in campo, cioè il migliore in campo, il migliore azzurro delle prime 14 partite del Napoli, secondo lei è anche il peggiore?
Buongiorno.
Migliore, è troppo facile, direbbe effettivamente per tutti è buongiorno. Il peggiore?
Ma anche di Lorenzo quest'anno qualcosa di buono sta facendo, dai.
Vero.
Come si fa a dire il migliore e il peggiore? La squadra che sta prima in classifica per me sono tutti i migliori, scusa.
Qualcuno scrive Spinazzola, qualcun altro, pochi, Cirotto per esempio, D'Avellino dice Lukaku, che però sempre 4 gol ha fatto, più 4 assist, insomma, lei poi.
Però... ma tu hai chiesto una domanda specifica, chi è stato il migliore come rendimento? Se andiamo a guardare, mi pare che il buongiorno è stato il migliore di tutti, no?
Sì, assolutamente.
Per me ci sono anche altri calciatori, che per una squadra che è prima in classifica è tutto il collettivo che deve essere elogiato, sono tutti i migliori in questo momento qua. Poi bisogna vedere andando avanti che cosa succede.
Mister Montefusco, per lei il Napoli che ha ritrovato questa solidità difensiva, lo dicevamo con il direttore Fedele poco fa, in che cosa però deve ancora trovare equilibrio, se lo deve ancora trovare, in che cosa può migliorare?
Ma il Napoli secondo me quando si trova un equilibrio in una squadra dipende un po' da tutti, principalmente dai centrocampisti, perché è tutto un discorso di movimenti della squadra, insomma là ci stai a dire che queste cose vengono usate benissimo. In una squadra di calcio l'equilibrio è la cosa fondamentale, poi quando hai la fortuna di trovare questi calciatori, ti dico buongiorno, che hanno delle caratteristiche ben precise, per quando mi riguardi io lo vedo come un vecchio stopper di tanti anni fa, cioè come caratteristiche, come giocatore, poi accoppiato agli altri, e questi calciatori fanno aumentare il rendimento anche da quelli che gli stanno vicini, ecco che poi alla fine tra i centrocampisti che aiutano, tra i difensori che trovano la giusta posizione in campo, e la squadra poi comincia anche a non prendere gol, ma anche dagli attaccanti, sempre con Conte abbiamo visto che una volta che va in vantaggio giocano 10 nella metà campo del Napoli e partono sempre di rimesse. Con gli altri allenatori invece, con Sarri c'era un altro tipo di gioco, con Spalletti era un altro tipo di gioco e c'erano anche altri calciatori. Cioè, ogni anno c'è una squadra nuova che in campo dà il suo modo di fare, il suo modo di giocare, con la mentalità dell'allenatore. Poi quando l'allenatore ci riesce le cose vanno bene. Perché non dimentichiamo che il Napoli come rosa, io l'ho sempre detto di rosa, io la paragono all'Inter come rosa, insomma quest'anno è la squadra la più forte di tutti, insomma, sia come individuo tecnico, e Enrico lo so che non è d'accordo, sia come prestanza fisica, però è chiaro che il Napoli e l'Inter sono per me le due squadre che si giocheranno il campionato.
Direttore, Napoli in cosa migliorare? Potremmo dire l'aspetto offensivo, perché ne abbiamo già parlato insieme.
La proposta, ma più che aspetto la proposta offensiva.
Sì.
È chiaro che molta gente parla di Lukaku qua. Lukaku è indispensabile in questa squadra. È indispensabile.
Il fatto, direttore, al volo, il fatto che giochi questa sera e magari anche la gara con Israele, col Belgio domenica, è positivo.
Gli fa bene,
gli fa bene.
Ma gli fa bene perché Lukaku purtroppo ha sempre quella sua capacità di mandare in rete gli altri e di far salire la squadra. Prima andava anche qualche volta ad attaccare lo spazio, cosa che adesso fa meno. Sì. Però ha avuto sempre vicino un partner goleador, ha avuto una volta Lautaro, una volta la moto di Balo. Oggi tutto dipende dalla posizione di Marcantonio, il quale è un giocatore che deve giocare sempre perché ha il gol nelle stimmate, però non deve fare la prima punta. Se lui arretra al centrocampo, dà più solidità al centrocampo e dà più spazio a Camara, che può praticamente giocare 20 metri più avanti. Questa è la verità.
Sì, è anche quello il discorso, mister Montefusco, con McTominay.
No, ma Enrico ha detto quello che poi abbiamo detto io, e dal primo momento che conoscendo un pochino questo giocatore ho sempre detto, se questo riesce a fare la mezzala è un giocatore fondamentale per il Napoli. Fino adesso ha fatto solo domenica, l'ultima partita, sì, ha fatto il centrocampista. Le altre giocato addirittura qualche volta davanti a Lukaku.
La seconda davanti addirittura.
E come diceva, questa è una squadra trovando il famoso equilibrio di prima che questo giocatore potrebbe dare, il Napoli veramente ha acquisito. Se è un giocatore tecnico buono, forte di testa, che si inserisce, uno che si inserisce per calciare in porta, è uno che ha la possibilità di proprio di partire da dietro e mettere in difficoltà gli avversari, perché gli avversari quando arriva uno da lontano è sempre più difficile marcare. E ecco perché io ho fiducia nel Napoli. Poi sono delle situazioni, sembra Lukaku, io dal primo giorno ho detto non c'è possibilità, cioè viene Conte, se non ha Lukaku il Napoli deve cambiare gioco, perché lui è abituato, cioè il Napoli non fa il proseggio più poche volte con il portiere e il difensore, con la ripartenza come si dice oggi da basso. Con Lukaku il portiere butta sta palla avanti sapendo che lui quando è più in giornata riesce a gestire il pallone e fa le aperture sia a destra che a sinistra per i compagni. Quando invece non è in giornata fa fatica, ma se tu metti Simeone devi cambiare il gioco, e questo ormai l'abbiamo capito benissimo. Ecco perché la venuta di Conte c'è stata la venuta di Lukaku, perché lui gioca in questa maniera. E quello che diceva Enrico, ci abbiamo detto tante volte, lui è abituato con una punta rapida vicino. Cioè, io vedrei bene Lukaku insieme al Raspadori come caratteristica, dovrebbe fare il Lautaro della situazione. Però a questo punto qua devi eliminare qualcuno, e non è facile, dovresti cambiare completamente il gioco, dovresti fare 3-5, 3-5-2. Infatti Conte, ecco perché a volte il calcio c'è, Conte è venuto a Napoli per fare il 3-5-2. Poi ha visto che questa squadra nelle corde aveva alto livello di gioco, ha capito subito, anche guardando qualche calciatore che stava parlando, ha fatto capire determinate cose, ecco che il Napoli gioca 4-3-3, addirittura deve essere giocato 4-2-3-1, ecco, addirittura con questo McDonald's che ha fatto quasi la prima punta, però ha fatto difficoltà, poi in questo caso fa difficoltà per la scena, perché non ha più gli spazi di inserimento, perché trova sempre questo. Cioè penso che abbiamo fatto 2 minuti di calcio vero,
è così, 2 minuti di calcio vero, per il quale la ringraziamo mister Montefusco, le auguriamo un'ottima giornata.
Saluti anche a Ciro il tassista che l'ha scritto lavoro.
Grazie.
Davvero.
Invece tratteniamo il direttore Fedele con il quale ci ritroviamo tra 1 minuto e 36 secondi dopo la pubblicità. Continuate a scriverci al 339 666 9990, vi aspettiamo.
Marte Spotlight. Marte Spotlight.
Un po' di messaggi, siete in tantissimi davvero. Allora, buon pomeriggio a Sandra e Raimondo.
Ecco.
Vabbè. No, io veramente sono Raimondo Pianello.
Sandra e Raimondo.
Nel senso che sopporta. Vabbè, andiamo avanti. Per me l'assoluto miglior giocatore è Marcantonio per qualità e personalità. Buongiorno, sta uscendo solo adesso. Beh, insomma, non sono d'accordo, però ci sta McTominay come migliore. Il peggiore Spinazzola, anche se il cambio modulo l'ha penalizzato. E aggiungo, fine stagione Lukaku 20 gol garantiti. Un abbraccio anche a te. Ma invece questo amico scrive una cosa che non sono d'accordo francamente, perché dice, dov'è, eccolo qua, il migliore senza ombra di dubbio buongiorno è Politano, il peggiore, anzi i peggiori in base alle aspettative Quaraschele e Lukaku. In assoluto penso Rafa Marin, perché è l'unico che non ha giocato. Ha giocato 30 minuti, no, un po' di più, col Palermo in Coppa Italia, che era troppo poco per giudicarlo. Assolutamente sì. D'Alello da quarto, il Belgio giocherà in 10, cioè Lukaku. Dice Lukaku è l'uomo in meno. Vediamo, speriamo invece che Lukaku affini la condizione atletica. Tra l'altro, direttore
magari
Fedele.
Non proprio contro l'Italia stasera.
Vabbè, ma l'Italia serve un punto. Però le piace Comuzzo, direttore, che mi sembra che sia proprio il marcatore tipo buongiorno come caratteristiche. Direttore? Non c'è?
Sì, sì.
Ah, eccoci qua. Adesso sì.
No, è marcatore.
Bravo,
ma quello che sentivo prima, prima del collegamento mio, che è una rinascita dei difensori in Italia. Abbiamo avuto una crisi, ma negli ultimi tempi abbiamo dei difensori, degli ottimi difensori. Se tu pensi a Buongiorno, se pensi a Calafiore, se pensi a questo Comuzzo, cioè tutti i ragazzi.
Direttore, anche Bastoni Bastoni sicuramente, Gabbia.
No, sto dicendo. Gabbia già non è più giovanissimo, ma Bastoni possono dare 5-6 anni ancora. Calafiori, anche se non è un difensore vero,
è più un giocatore totipotente, no? Un giocatore meraviglioso, un difensore che attacca, delle volte quando viene avanti mi sembrava Baresi, senza bestemmiare,
Anche
però ecco, come un successo, vedo dei ragazzi, finalmente la scuola dei difensori italiani, dei difensori dei Bugnic, dei Gentili, dei Cannavare, dei Nesta, dei Costa
Magari. Gabbia, però l'età di Buongiorno non è tanto vecchio, è 99.
No, del 99, va per i 26, cioè della maturità, per carità.
Invece c'è Ciro dal mercato di Posillipo che ci scrive al 339-666-9990, domanda per il direttore Fedele. Il Napoli con la Roma parte svantaggiato perché Ranieri, oltre ad essere un ottimo allenatore, sa come Conte schiererà il Napoli, mentre Conte non sa come Ranieri schiererà la Roma. Che cosa ne pensa?
Ma no, assolutamente, insomma, che stiamo scherzando. Gli allenatori che fa sono macchine.
Potrebbe creare qualche trappola Ranieri, però è chiaro che i giocatori sono quelli.
Potrebbe leggere meglio, potrebbe essere meno, come ti devo dire, più cauto, pensa prima a non perdere anziché vincere la gara, pensa più alla praticità che allo spettacolo. Ranieri è un allenatore di grande esperienza, di grande competenza, per carità, questo non c'è dubbio, però alla fine ricordarvi, allenatori servono a poco, o meglio, momento, servono a dare un ordine, a dare una disciplina, a mettersi nelle condizioni di ottimizzare le qualità dei calciatori e non di portarli a un tatticismo ostinato come noi abbiamo visto in alcuni allenatori.
Eh sì, direttore, un abbraccio.
Grazie.
Ci vediamo i prossimi giorni.
Arrivederci.
Un abbraccio a Enrico Fedele e accogliamo un grande ospite.
Insomma, un indimenticato attaccante del Napoli, pur essendoci rimasto poco anche suo malgrado. Stefano Giuoc, bentornato Stefan.
Ciao, buongiorno a tutti.
Buongiorno Stefano, stiamo chiedendo
chi è, secondo i nostri ospiti, dunque ora secondo te, il migliore del Napoli nelle prime 14 uscite stagionali, compresa la Coppa Italia, e chi Politano. Il peggiore? Politano il migliore.
Politano insieme insieme a Lobotka. Vabbè, ce ne sono tanti che hanno fatto bene, non è facile, perché anche Buongiorno,
sì.
Però insomma Politano ha fatto benissimo tutte e due le fasi, però Lobotka, se devo sceglierne uno in questo momento qua, prenderei Politano perché ha avuto più continuità, ha fatto bene entrambe le fasi, sia perché anche Buongiorno però fa magari solo la fase difensiva, che non è poco, diciamo, perché il Napoli sta facendo molto bene, però mi tengo la possibilità di premiare Politano perché secondo me ha fatto molto bene fino ad oggi.
Sì.
Il peggiore invece?
Sì, infatti.
Come?
Il peggiore, se si può decretare un peggiore, chiaramente in una squadra che è prima
peggiore,
in classifica.
Insomma, quando una squadra è prima in classifica, trovare il peggiore non è mai facile, però devo dire, se devo essere sincero, sicuramente quello che mi ha deluso di più fino ad oggi è sicuramente Lukaku. Penso che sia un po' il pensiero di tutti, non penso che sia solo il mio.
No, ci sono alcuni tifosi che scrivono sì. Lukaku e in qualche modo... hai fatto un assist alla mia prossima domanda, perché diciamo poco fa anche con Enrico Fedele, se gioca stasera, se dovesse giocare stasera anche domenica contro Israele col Belgio, è positivo in questa fase, perché si parla di scarico in questa fase dopo che ha a ottobre fatto sostanzialmente la preparazione per intero. Dal punto di vista atletico, è positivo che giochi più partite in questa fase?
Ma sai, di scritto non c'è niente nel calcio.
No, certo, perché non ci sono, c'è un Vangelo.
Perché magari dopo dicono è stanco, e lo devi
portare. È vero.
Però è caricato molto, allora deve scaricare, gli fa bene giocare perché ha giocato poco. Ci sono tante componenti, no, che vanno a influire sulla prestazione di un giocatore. Io penso che lui in questo momento non stia benissimo fisicamente, perché se sta bene fisicamente, questo è il Lukaku che ci aspettiamo tutto l'anno, diventa un po' un problema, perché davvero adesso lui ha grosse difficoltà anche a trovare alternative da usare per uscire da questa impasse, no? È un giocatore che fino ad oggi ha fatto quasi esclusivamente un solo movimento, quello di venire incontro per difendere palla, scaricare e poi attaccare la profondità, o lui o le mezze ali o gli esterni che vanno, però lui fa fatica a riproporsi, no?
Sì.
E poi non dà mai un pensiero al difensore. Abbiamo visto lo scontro che ha fatto con Yen dell'Atalanta, veniva sempre incontro. Quando ti prendono le misure che vieni sempre incontro, il difensore, il pensiero che gli puoi scappare alle spalle non c'è più e allora deve portarti sempre tanto attaccato, perché intanto sa che va incontro. Invece se ti sta tanto attaccato e tu fai un contromovimento e gli parti alle spalle, là gli puoi dare qualche pensiero in più. Questo Lukaku lo sta facendo poco, addirittura niente.
Sì, un gol solo praticamente in questo tipo di movimento, e neanche troppo, cioè col Milan, no? Nello spazio, ricordiamo sì, tutti con l'Inter.
Il Milan
era al team,
è stata una palla persa in uscita.
Infatti.
Il difensore stava impostando, perciò non era in marcatura. No. E lui è stato bravo poi a sfruttare quello spazio, a creare quella luce tra lui e il difensore, dove ha potuto prendere la palla. E poi oggi quando lui va in possesso di palla e vuoi andare alla riconquista, fisicamente è uno che tiene botta parecchio. Infatti ha dato una spallata al difensore del Milan ed è finito per terra. Quella è una caratteristica che ha, la forte. Però quando deve magari fare dei contromovimenti, trovare delle alternative o portare fuori il difensore avversario dalla comfort zone, in questo sta facendo fatica.
Ecco, in questo senso, Stefan, i destini del Napoli, anche proprio dal punto di vista dei primi posti in classifica, quanto dipendono da Lukaku? Molto?
Beh, è parecchio, parecchio, sì. Anche perché lo sappiamo quanto affidamento ha potuto riporre Conte in questo giocatore, e anche tutta la società, perché ha fatto un investimento importante, no? La società non aveva mai speso una cifra del genere per un giocatore di 32 anni.
Sì.
Vero, sicuramente si aspetteranno di più. È logico che il miglior Lukaku porterebbe un grossissimo vantaggio al Napoli.
Se è vero come dici, Stefan, che i destini del Napoli dipendono anche in buona parte da Lukaku, è anche vero che però la manovra offensiva sta trovando qualche difficoltà, forse gli esterni d'attacco chiamati a percorrere la fascia troppe volte, ma e quindi arrivando con minor brillantezza la porta avversaria. Ma c'è anche la questione posizione McTominay, che per un po' spostato quasi accanto a Lukaku ha tolto un po' di spazio a Kvaratskhelia. Secondo te un insieme di queste cose che hanno un po' depotenziato il Napoli da quel punto di vista, il cambio modulo o cos'altro?
Ma sicuramente è logico che il Napoli, che è una squadra che si esprime al massimo quando deve difendersi, è una squadra che si difende col 5-4-1, perché si abbassano gli esterni, il centrocampo diventa 4 e il Napoli concede campo, no? L'avversario, quando non ci deve andare a prestare alto in certi momenti, però non lo fa quasi mai. È logico quando Politano e Kvara sono costretti a giocare al limite della propria area in zona larga, ripartire ogni volta diventa faticoso. Però quella è una scelta che ha fatto l'allenatore, hanno deciso di impostarla così, concedere poco e cercare di sfruttare quello che capita. L'abbiamo visto anche il secondo tempo a Milano, anche forse il Napoli non ha mai calciato in porta, tranne che con il solito al 90.
Sì. È così.
Non è mai stato pericoloso, mai, perché partono tanto da lontano, sei sempre in ripartenza, cioè, capito? Non ha la scelta di andare a aggredire alto, di andare di là. È vero che c'è il contro l'Inter, però insomma, se tu vuoi vincere il campionato, se tu vuoi essere protagonista,
chiaro,
secondo me è un po' più di spregiudicatezza in avanti la devi trovare. Poi sai, Conte sta meglio di tutti, è un grandissimo allenatore e sa come sfruttare le caratteristiche dei propri giocatori. Perciò io posso dare un'idea mia, che magari possa essere sbagliata o giusta, però è un'idea che ho io.
Ne leggo soltanto due di complimenti per Stefan Zwock, ma ne sono arrivati tantissimi al 339-666-9990. Zwock, sempre nel mio cuore, un abbraccio da Marco da Asti. E invece un altro nostro ascoltatore, Peppe, che dice: che bella disamina che sta facendo Stefan Zwock. E quindi ti ringraziamo Stefan per essere stato con noi, ti auguriamo un'ottima giornata.
Grazie a voi, buona giornata e buon lavoro.
Ciao Stefan, ci fermiamo. Allora, continuate a scriverci migliore e peggiore di queste prime 14 giornate, come questo amico Luca da Roma, che ha scritto: migliore buongiorno, peggiore Raspadori, che devo dire pure effettivamente un po' deluso. 339-666-9990.
Marte Spotlight. Marte Spotlight.
Saggi messaggi, Rafa Marini, possiamo dire che un investimento bocciato, Antonio? Beh, no, perché l'abbiamo visto troppo poco. Ma anche messaggio vocale di questo amico, sempre tramite WhatsApp, vi ricordo, per esprimere il vostro parere migliore e peggiore del Napoli. Ecco, si apre forse, eccolo qua, in queste mie 14 giornate, gare. Eccolo, messaggio vocale, Gigi, vedi un po', eccolo, se va, va, non va. Va.
Splendida Emanuela, simpaticissimo Dario, Pagliuelo, Club Napoli, Poggio Valerio, tutto coro. Il migliore e il peggiore, con un gioco di parole, diciamo che il mattino si vede da uno splendido buongiorno. Per il peggiore, tra quelli visti in campo, direi Juan Jesus, ma siamo primi in classifica, non mettiamolo in croce.
No, ha giocato una sola partita, infatti, diciamo due, infatti, con la Coppa Italia.
Troppo poco, perché alla fine i titolari.
Buonanotte con Juan Jesus. Buon pomeriggio, una domanda a voi due. A proposito degli esterni del mal di gol di Lukaku, visto che il belga è alto 192 cm, gli esterni ex ala, come si diceva una volta, dovrebbero arrivare i migliori cross, perché Lukaku non sfrutta i colpi di testa? Grazie, ascolto per radio e complimenti Massimo Costa da Scampia. Devo dire che il Napoli non fa pochissimi cross, ma neanche tanti, ma spesso, Massimo, mi sono posto anch'io questo dilemma, non è che Lukaku riempie poi tantissime volte l'area, non è che ha vinto tanti duelli di testa, pur essendo molto alto, però è una chiave di lettura per migliorare il suo rendimento. Se attaccasse meglio la porta, per esempio, ci ho provato contro l'Atalanta, mi sembra, quando con la schiena fece un cross tagliato e lui arrivava un po' in ritardo, potrebbe farlo meglio. Andiamo dai prossimi ospiti, però.
Sì, perché abbiamo il piacere di ritrovare ai microfoni di Radio Marte il maestro di giornalismo, firma del Corriere dello Sport, Mimmo Caratelli. Bentornato su Marte.
Ciao, buon pomeriggio. Beh, su Marte si sta meglio.
Si sta meglio su Marte. Decisamente molto bene, è vero, da questa terra.
Sulla Terra abbiamo problemi tra Milano e Napoli. Poi in America, in Medio Oriente. Meglio Marte.
Sei con noi, caro Mimmo.
E diamo il bentornato su Marte anche al direttore sportivo Fabrizio Lucchesi. Bentornato, direttore.
Buongiorno, grazie dell'invito, è sempre un piacere.
Grazie a lei per averlo accettato. Piuttosto, io andrei subito da Mimmo Caratelli per chiedere.
Vi consigliamo di leggere il pezzo di oggi, come tutti i pezzi del maestro.
Mi togli sempre le parole.
Vabbè, volevo fare questo inciso.
Veramente ti farò una diffida, una denuncia, qualcosa del genere. Ma detto questo, maestro, certo, perché mi rubi le parole da bocca. Maestro, invece, per quanto riguarda il campionato italiano, sette sorelle, ma non c'è una squadra regina.
Io che sono stato sempre bocciato in matematica mi sono impigliato in certi numeri per cercare di capire qualcosa.
Ed è stato interessantissimo, davvero, andate a leggere il pezzo sul Corriere.
Perché visto che di calcio non ne capisco, perché vengo smentito sempre da questi 4-3-2, 3-3-1-4, 9-6-1, cercato di vedere se la matematica, che come dice il professore Trombetti, è un'opinione, non è un'opinione. Lui una volta mi ha corretto, guarda, Caratelli, la matematica è un'opinione. Allora, siccome è un'opinione, mi sono divertato a fare l'opinionista matematico. Non lo so, insomma, le cifre dicono che non c'è ancora una squadra padrona, anche se tutti dicono l'Inter è più forte. Però l'Inter, insomma, segna, però subisce molti gol. Lautaro è un po' latitante. Insomma, c'hanno tutti i difetti, anche la Juve che difende bene, però è frenata da sei pareggi. Vedo forse l'Atalanta con i migliori parametri, perché c'è l'attacco più forte, il capocannoniere, la migliore differenza reti. Sì. Però ecco, ha subito anche tre sconfitte. Cioè, fra le sette sorelle, che poi sono sei sorelle, Napoli è il grande fratello, perché Napoli è quello che poi farà la sorpresa. Insomma, non riesco neanche con i numeri a capire come andrà a finire.
Per dietro Lucchesi, come va a finire? Ovvero, effettivamente l'Atalanta può essere la terza incomoda tra Napoli e Inter. Poi c'è sempre la Juventus, che è imbattuta.
Io la Juventus la metto subito dopo la coppia Napoli-Inter, perché la Juventus ha sette vite, può solo migliorare, si sta sistemando, ha rinnovato tanto anche lei, insomma io non la darei per spacciata. Vedo l'Inter e il Napoli che sono secondo me le due squadre più attrezzate. Mi sembra di rivivere un campionato come degli anni 2000. Io ho avuto la fortuna di viverla alla Roma, quel periodo della Fiorentina, quando veramente le 6-7 sorelle davano un equilibrio al campionato. Erano 20 anni, non c'era questo equilibrio al vertice. Cercheremo di capire se questo equilibrio è un equilibrio verso l'alto, un equilibrio verso il basso, però questo lo vedremo fra un po'. Ma sicuramente oggi dire un nome, secondo me, è un po' temerario, e diventa difficile da dirlo oggi.
Sì. Secondo lei, direttore, dopo 12 giornate, per il momento, ovviamente opinione rivedibile nelle prossime giornate, è verso il basso o verso l'alto questo equilibrio del campionato italiano?
Ma guarda, ci sono due contraddizioni. I numeri dicono una cosa e l'impressione che tu hai guardando le partite è un'altra. I numeri dicono che il livello si sta alzando, se tu guardi i numeri, in realtà tu guardi le partite e non hai mai l'impressione di vedere in campo squadre, una squadra che ti riempie, si usa dire, la bocca, nel senso o gli occhi, squadre che comunque gli noti qualche difetto ancora. Io aspetterei ancora un mesetto o due a dare sto giudizio, almeno alla fine del giro d'andata. Ma credo che le più forti e le migliori in questo momento siano senza dubbio Napoli ed Inter. Hanno qualcosa in più degli altri. L'importante è la gestione dei momenti di difficoltà, l'abbiamo detto tante volte anche in passato, e Napoli ha il vantaggio di non avere le coppe, che poi vantaggio è o non lo è, io penso un pochino lo sia sul campionato, però è anche vero il contrario, il vecchio detto è vincere aiuta a vincere. Chi fa le coppe va bene, gli dà forza sul campionato, quindi c'è solo da aspettare.
Direttore Mimmo Caratelli, maestro assoluto, ti chiedo invece, ne hai viste tante. Conte, secondo Marotta, non ha parlato a caso. De Laurenti se l'ha giustamente difeso, però si è alzato il polverone su questo argomento. Antonio Conte, perché se la gioca anche sotto questo aspetto, strategicamente, questa stagione?
Ma diceva a Napoli zitta che stavo gioco.
Ecco, infatti.
Secondo me Antonio il gioco lo sa benissimo, quasi 10 anni alla Juve, 3 anni all'Inter. Insomma, di calcio italiano conosce vite, miracoli, sotterfugi, scorciatoie varie. Quindi, beh, insomma, abbiamo una bellissima voce a difesa del Napoli. Prima di Conte solo Maradona è stato il paladino del club azzurro. Ti ricordi le grandi battaglie di Diego contro lo strapotere delle squadre del
contro Nord? Contro tutti quanti. Dobbiamo giocare contro tutti quanti. Sì.
Non allora, solo contro l'Inter, ma contro tutti.
Allora, siccome il presidente adesso ha un trono presidenziale, quindi che gli impedisce di i vaffa di un tempo, ti ricordi quando andava in Lega, in federazione, certo. Contro tutto e contro tutti, ecco, allora il paladino, che è un paladino che sa le cose, è diventato Antonio Conte. E là, l'intemerata di Milano è stata magnifica, perché lui già all'inizio, quando venne a Napoli, disse una volta: cani sciun è fesso. Adesso lasciamo stare il rigore o non il rigore, ma insomma sul VAR mettiamoci d'accordo, se l'arbitro sbaglia o vede male deve intervenire sempre, al di là del protocollo. Mi segnalavano che, per esempio, un rigore che venne dato al Napoli,
sì, col Parma forse, quello di Holmquist,
non mi ricordo, ho letto da qualche parte, il rigore assegnato all'arbitro con un contatto quasi come quello di Milano fra Anghissà e Nerazzurro, il VAR richiamò l'arbitro e il rigore non fu dato, fu cancellato.
Certo, perché quello era tremolato, allora, e l'arbitro giovane.
Allora ragione Conte, il VAR va o non VAR? Qua andando di questo passo non varre niente.
Non varre niente, effettivamente. Direttore Lucchesi, ne abbiamo parlato anche in estate insieme, no? Del rapporto di Laurentiis Conte. In più, oltre a questa cosa che diceva Mimmo Caratelli, De Laurentiis perfettamente allineato con Conte, sia prima che dopo la gara con l'Inter, sia sul discorso obiettivi che sul discorso arbitrale. Mi sembra in questo momento una grandissima garanzia per il futuro del Napoli.
Ma questo binomio, la funzionalità di questo binomio si riflette su quello che poi è anche l'espressione del club stesso, perché uno dei problemi che ci sono stati in passato talvolta erano anche visioni diverse o vedute diverse, sia sul piano culturale, di approccio, i risultati erano quelli, insomma, ingerenze. È stato trovato un equilibrio importante, con due personaggi di primissimo ordine nei loro rispettivi ruoli, e cosa più bella è che loro vanno d'accordo. Nel momento in cui loro vanno d'accordo e si intendono, e poi a Conte non gli insegni certamente a fare l'allenatore, ai giocatori del Napoli, che sono buoni giocatori, si tratta solo di fare il proprio dovere. Sembra facile da dirsi, ma è complicatissimo a realizzarsi, e il Napoli ci sta riuscendo.
È vero, direttore, grazie, un caro abbraccio, buona giornata.
Grazie, direttore.
E prima di salutare il maestro, sì. Mimmo?
ricordare che anche Ferlaino si preoccupò di quello che succedeva al di là del campo di gioco, pur avendo Maradona, cioè pur avendo in assoluto il giocatore più vincente del mondo. E il secondo scudetto, lo zampino di Ferlaino c'è stato, insomma, perché Ferlaino, al contrario di De Laurentiis, ma era un'altra epoca perché era un'epoca democristiana, era amico del palazzo, avevamo un direttore napoletano che dirigeva la Gazzetta dello Sport, un avellinese a capo della RAI, l'ingegnere
c'era anche Moggi, Mimmo, c'era anche Moggi.
No, lasciamo stare Moggi, ma l'ingegnere era amico sia del presidente della Lega sia del presidente della Federcalcio.
È vero.
E quello servì moltissimo per il secondo scudetto, diciamo la verità. Maradona non sarebbe bastato, però quelli erano altri tempi. Adesso, in maniera moderna e in maniera senza prendersi con qualcuno in particolare, ma ponendo un problema generale del VAR, è venuto fuori Conte con questa sua precisazione. Vediamo che succede.
Staremo a vedere insieme e lo commenteremo nelle prossime settimane, anche grazie al suo aiuto. Maestro Carratelli, la ringraziamo, la leggiamo sul Corriere dello Sport.
Ciao Scolari.
Grazie.
Adesso vi devo prendere in giro pure a voi.
Noi siamo
serissimi.
È giovani, leggete, non solo gli articoli, anche i libri scritti da Mimmo Carratelli.
Esatto.
Grazie Mimmo, davvero.
Grazie davvero.
Dario, spero che maestro con la M minuscola almeno. Grazie.
Sì, assolutamente. Grazie a Mimmo Carratelli, davvero. Dobbiamo andare via. Questa sera torniamo col calcio 2021 con Francesco Marciano. Arrivano Gigio Rosa e Timo Suarez.
Sono proprio disperata e penso lo sia anche tu, Dario.
Sì,
perché si avvicina, oramai siamo quasi a venerdì. Quindi niente, ci separiamo per 2 giorni, che poi in realtà diventano 4, compresi il fine settimana. Cioè, come farai?
Dovrò contare i giorni che ci separano dalla conduzione insieme di nuovo, giusto?
Esatto,
secondo te?
Sì.
In realtà io faccio altro. Aspetta un attimo.
Giubilo e grande gioia.
Due d'artificio sono arrivati.
Sono molto
qua fuori. Grazie a Emanuela Castelli.
Grazie, diciamo, a Dario Sarnataro. Diciamo. Grazie a Gigi Soriani, al di là del vetro. Sulle mani, Gigio Rosa, Timo Suarez. Ciao.
Marte Spotlight.